Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata. La diplomazia oscura di Donald Trump. Dal suo arrivo alla Casa Bianca assistiamo alla firma di cessate il fuoco che sembrano più un'operazione cosmetica che veri accordi di pace, dal Libano a Gaza fino all'Iran. Stati Uniti, la Camera vota per il ritiro degli USA dal conflitto dell'Iran, un'opposizione bipartisan che ha grande valore simbolico. Uno schiaffo diplomatico alla Germania, Berlino perde la corsa per un seggio non permanente al Consiglio di Sicurezza. Pesano le sue posizioni nei confronti di Israele. In Albania non si fermano le proteste contro il resort di lusso di Jared Kushner. Il genero di Trump vuole costruire un albergo in un'area protetta del paese. Marjan Satrapi è morta di tristezza. La fumettista iraniana, autrice di Persepolis, aveva dato un volto e una voce alla rivoluzione iraniana. World Music, dal palco del Primavera Sound di Barcellona, i Massive Attack denunciano i pericoli dello strapotere di Palantir. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Questa notte Israele e Libano hanno annunciato di aver raggiunto un accordo per il rinnovo del cessate il fuoco con la mediazione degli Stati Uniti. Poche ore dopo l'annuncio, il ministro della difesa israeliano diceva che l'esercito non si sarebbe ritirato dal sud del Libano e che l'operazione di terra sarebbe proseguita. I raid aerei sono continuati indisturbati durante tutta la giornata di oggi, così come i lanci dei missili di Hezbollah, che però, va detto, non ha partecipato ai colloqui e non ha riconosciuto l'accordo. Allo stesso tempo, il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran è entrato in una nuova fase di escalation in questi giorni, mentre a Gaza il cessate il fuoco, che è in vigore da più di 7 mesi, è praticamente solo di facciata. Sul campo nulla è cambiato. Con l'arrivo di Trump alla Casa Bianca abbiamo assistito ad un progressivo sgretolarsi della diplomazia e all'accumularsi di dichiarazioni di cessate il fuoco che però hanno ben poco del cessate il fuoco. Ne abbiamo parlato con Gianpaolo Scarante, ex ambasciatore, professore di teorie tecniche della negoziazione internazionale all'Università di Padova.
Non c'è dubbio, qualcosa è cambiato. Noi in questi negoziati così confusi, così improvvisati, così privi di risultati, vediamo l'apparire di un nuovo modo di porsi sulla scena internazionale che ha delle conseguenze notevoli. E credo che ci siano due ragioni di fondo. La prima è molto generale ed è il fatto che noi abbiamo vissuto tanti decenni oramai in cui credevamo nel primato del diritto, cioè che il diritto internazionale in particolare, non solo servisse a garantire la convivenza fra gli stati, ma che potesse prevenire le guerre e quando scoppiano le potesse fermare. Ecco, questa cosa è stata completamente rovesciata dalla politica trumpiana, perché oggi Trump concepisce il diritto, il negoziato, la mediazione, semplicemente come un mezzo per dare ordine, trasferire in un contesto giuridico quello che la forza ha ottenuto. E quindi qui è la complicazione dei negoziati. Pensiamo per esempio al negoziato attuale con l'Iran. Trump sta chiedendo ai suoi improvvisati negoziatori, suo genero e suo avvocato, di fare un miracolo, cioè di farlo uscire da questa guerra come vincitore quando in realtà non ha vinto. E quindi trasformare una sconfitta, una semisconfitta in una netta vittoria è un'operazione molto complicata che richiede tecniche e, come posso dire, posture che oggi non vedo sul terreno. Per essere più concreto, pensiamo ai due punti, no, sull'Iran. I due punti sono quella della riapertura di Hormuz al traffico mercantile internazionale e quella della rinuncia al nucleare militare da parte dell'Iran. Trasferire questi due punti su un terreno negoziale diventa molto complicato, perché pensiamo, il traffico internazionale di Hormuz, se venisse riaperto, sarebbe una riproposizione di quello che c'era prima. A febbraio Hormuz era aperto, libero al traffico internazionale, quindi difficilmente vendibile come una vittoria. E il secondo, quello di ritorno del rinuncia al nucleare militare, beh, l'accordo del 2014 prevedeva già questo, poi l'accordo, come si sa, venne fatto saltare dallo stesso Trump nel primo mandato. Quindi per esempio i due punti centrali di questo negoziato sono due punti difficilissimi da trasformare in qualcosa che possa sembrare una vittoria per il presidente.
Un discorso simile poi appunto si può fare anche per il Libano e Gaza, perché di fatto anche lì questi accordi non portano sostanzialmente a niente, e tra l'altro non vengono rispettati. Quello che fanno forse è in qualche modo coprire, da un punto di vista superficiale, cosmetico, una guerra che non ha fine.
Sì, in effetti noi abbiamo questa impressione, guerra senza fine, cioè una guerra che per l'incapacità di portare a conclusione i risultati, perché per esempio nell'Iran ma anche nel Libano vediamo che i risultati che si erano prefissi i due paesi aggressori, cioè gli Stati Uniti e Israele, non vengono raggiunti con grandissima difficoltà, se c'è una fatica enorme del terreno. Quindi non riuscire a trasferire sul piano politico questi risultati che non ci sono e ci dà questa situazione. Il Libano è forse ancora più drammatica la situazione per molti versi, perché il Libano è una guerra parallela, quasi interna a quella che esiste con l'Iran, no? Però in condizioni molto diverse. Il Libano è un paese delicatissimo e debolissimo che può implodere da un momento all'altro. Il governo libanese non è in grado di neutralizzare Hezbollah, ma non riesce neanche Israele a farlo. Quindi la vittima purtroppo designata di questo conflitto, cioè il conflitto diciamo in Libano, c'è già. Ed è il Libano stesso, la sua gente, la sua popolazione, il suo futuro, perché sono schiacciati o da una invasione israeliana o da una ipotesi ancora più drammatica per il Libano stesso, cioè una ripresa su vasta scala di quella guerra civile interna che a partire dal 1975 ha decretato la fine del paese e il suo inarrestabile declino.
Che effetti può avere questo svuotamento della diplomazia e svuotamento del senso del cessate il fuoco?
Il fatto che oggi l'azione diplomatica sia condotta da parte degli Stati Uniti dai singoli, dalle persone individuali e non dal Dipartimento di Stato comporta una conseguenza secondo me importantissima a cui noi dovremmo stare molto attenti. I due rappresentanti di Trump sono due persone che non hanno un legame istituzionale col governo degli Stati Uniti, sono suo genero e suo avvocato. Questa è una conseguenza non di poco conto. Non avendo un legame istituzionale loro possono condurre una diplomazia diciamo oscura, segreta, che può portare a dei conflitti di interessi spaventosi come in effetti c'è. Un ministro degli esteri, un ambasciatore, un ministro plenipotenziario, un incaricato che viene incaricato di condurre dei negoziati deve rispondere a qualcuno. Questi signori e questo tipo di diplomazia che oggi sta andando in Medio Oriente, in Iran ma anche in Ucraina ha questo effetto, che è una diplomazia oscura, segreta. Io ricordo sempre ai miei studenti che l'Italia entrò in guerra sulla base di un patto che si chiamava il Patto di Londra, che era un accordo vero e proprio firmato e siglato dal governo italiano, di cui noi sapevamo nulla, nessuno seppe nulla fino alla fine della guerra. Quindi quella era democrazia segreta, oscura e contraria agli interessi del popolo e del paese. Ecco, stiamo un po' tornando a quella diplomazia lì, una diplomazia oscura, non controllabile, che ha in sé dei conflitti di interesse enormi e di cui noi siamo sostanzialmente vittime. Tra l'altro, questi due signori che ho citato prima sono anche incompetenti perché non riescono a portare a casa niente, insomma, si portano a casa dei risultati minimi che poi si rivelano essere fittizi come quelli che citava lei sul Medio Oriente, perché la tregua in Medio Oriente, diciamoci la verità, sembra una pezza che può saltare da un momento all'altro, ma certamente non ha risolto il problema medio orientale. Ricordo che quando Trump ha firmato gli accordi Sharm el Sheikh ha detto è la pace per i prossimi 3.000 anni, quindi sa. Però questo è vero, il cambiare della diplomazia è un segno che in qualche modo i rapporti fra gli stati e in qualche modo anche alcune profonde convinzioni della società internazionale, degli stati come citavo prima, sono venute meno. E andiamo in un periodo abbastanza oscuro, imprevedibile, in cui non sappiamo bene cosa potrà accadere.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Intanto la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato questa notte una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran. La risoluzione deve comunque passare dal Senato e Trump potrà comunque poi porre il suo veto. Però il voto di questa notte ha un importante valore simbolico e politico, perché è stata infatti adottata con il voto di 4 membri del Partito Repubblicano che si sono uniti ai democratici. Noi siamo in diretta con Roberto Festa. Roberto, questo è un po' il segno di un movimento di ribellione all'interno del partito del Presidente degli Stati Uniti?
Ma allora sì, buonasera Martina, innanzitutto e buonasera agli ascoltatori. Ci sono segnali, ci sono diversi segnali che mostrano appunto come i repubblicani sia al Senato che alla Camera stiano cercando di prendere le distanze da Trump. Poco fa appunto Trump si è scagliato contro i quattro deputati repubblicani che si sono uniti ieri ai democratici, hanno votato per limitare il potere di guerra del presidente a meno che non ci sia appunto l'autorizzazione del Congresso. Li ha chiamati traditori, esibizionisti, ha detto che dovrebbero vergognarsi, che il loro voto comunque non vale niente perché lui può porre il veto. Una pioggia di insulti che mostra comunque le difficoltà del presidente. Per lui chiudere la guerra in Iran è ogni giorno più difficile. Ieri Trump, tra l'altro, è arrivato a dire che la guerra in Iran non è poi gran cosa per gli Stati Uniti, che si è trattato di un semplice detour, ha detto, una puntatina, una capatina all'estero, che i prezzi in America stanno scendendo, che tutti, investitori in borsa soprattutto, stanno facendo un sacco di soldi. La realtà è appunto diversa. Israele e Hezbollah continuano a scontrarsi, gli iraniani dicono che senza la fine dei raid israeliani in Libano non ci sarà accordo, e appunto ora arrivano anche a Washington alcuni repubblicani che si uniscono ai democratici per limitare i poteri del presidente. Attenzione, appunto, non è l'unico episodio. I repubblicani del Senato stanno per esempio facendo di tutto per affossare il fondo da 1,8 miliardi di dollari che Trump vuole istituire per distribuire soldi pubblici ai suoi sostenitori che si sentirebbero oggetto di una persecuzione giudiziaria. E ancora molti repubblicani sono indignati per la scelta di Trump di Bill Pulte per dirigere la National Intelligence al posto della dimissionaria Tulsi Gabbard. Pulte non ha alcuna competenza in tema di intelligence, era direttore dell'agenzia federale che si occupa dei mutui per le case e ha accusato di illeciti alcuni dei nemici di Trump. Ecco, questo sembra essere stato importante, significativo nel farlo diventare ora capo di tutte le 18 agenzie di intelligence americane, e questo comunque comincia a infastidire in modo molto pesante anche i repubblicani.
Ecco, ma poi nei fatti questa opposizione che significato ha?
Ma guarda, allora, nei fatti c'è un fatto, cioè i repubblicani si stanno rendendo conto della forza distruttiva di Trump. Allora, se non si allineano completamente, lui li attacca, li distrugge, li cancella dalla mappa politica americana. È successo alle recenti primarie a due senatori, Bill Cassidy e John Cornyn, a un deputato, Thomas Massie. Anche però il suo appoggio sta diventando un problema, no? Come dimostra il caso di uno dei candidati repubblicani a governatore dell'Iowa, si chiama Randy Finstra, che Trump ha sostenuto e che però Finstra non ha vinto. Quindi il fatto è che il presidente è sempre più impopolare, le sue politiche sono sempre più impopolari, la guerra ma anche appunto l'economia e altre cose, e soprattutto non sembra particolarmente interessato ai risultati dei repubblicani al midterm, e i repubblicani quindi non vogliono essere trascinati da Trump e con Trump in una disfatta politica.
Grazie Roberto.
Ciao, ciao Martina.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
La Germania ha incassato ieri una sconfitta diplomatica particolarmente significativa. Nella votazione per i seggi non permanenti del Consiglio di sicurezza dell'ONU, Berlino è stata battuta da Austria e Portogallo per il gruppo Europa Occidentale e altri. Per ottenere uno dei due seggi serviva una maggioranza qualificata dei due terzi dei 193 Stati membri. La Germania ne ha ottenuti solo 104. Schauke Senussi ne ha parlato con il nostro collaboratore da Berlino, Arturo Winters.
Questo è sicuramente un evento che scuote la Germania in quella che è l'immagine che la Germania ha di se stessa, che dopo la Seconda Guerra Mondiale ha sempre cercato di porsi come forza di pace al centro delle Nazioni Unite, proprio come eredità per i crimini commessi nella Seconda Guerra Mondiale, essere la forza per il multilateralismo. E questa sconfitta, la prima nella storia della Germania per una candidatura nel Consiglio di sicurezza come membro non permanente, scuote e perturba questa immagine della Germania. Il governo e soprattutto Friedrich Merz, non avendo una bilancia particolarmente positiva all'interno della Germania, con l'economia ancora fragile, ha cercato di mettersi molto in scena come ministro degli esteri, come cancelliere della politica estera. e quindi soffre questa sconfitta, e la linea ufficiale sì è una sconfitta e sicuramente dovremo analizzare a cosa è dovuta, ma la causa principale senz'altro è anche la propaganda russa contro la Germania, proprio perché noi come governo abbiamo una posizione molto chiara rispetto alla guerra dell'Ucraina. Quindi questa, diciamo, l'analisi del governo tedesco, che non rinnega un fallimento, o è soprattutto dei cristiano-democratici, ma lo mette nella prospettiva della guerra in Ucraina. Diversa invece l'interpretazione dell'opposizione, anche dello scenario mediatico, che invece indica una posizione poco consistente rispetto a quello che è il diritto internazionale e i diritti umani, perché la Germania è stata, e soprattutto Friedrich Merz, abbastanza timido nella condanna di quelle che sono state le azioni di Stati Uniti e Israele negli ultimi anni. Ricordiamo che quando ci fu il primo attacco sull'Iran per distruggere le potenziali armi nucleari, il bombardamento di un anno fa, il commento di Merz fu che gli Stati Uniti e Israele stavano facendo il lavoro sporco dell'Europa, invece che indicare il diritto internazionale. E quindi la versione dell'opposizione è che proprio queste posizioni ora sono state saldate con questa sconfitta elettorale.
C'è anche un fattore Gaza?
Sicuramente questo fa parte, ma rispetto alla guerra in Gaza l'opinione tedesca è molto più divisa, e anche per questo in realtà questa elezione scuote il modo in cui la Germania si concepisce, perché dopo la seconda guerra mondiale due erano in realtà le elezioni: uno, una vicinanza al popolo di Israele, una solidarietà, quello che Merkel definisse una ragione di Stato; dall'altra, appunto, la vicinanza alle istituzioni internazionali. E che il sostenere entrambi sia diventato sempre più difficile negli ultimi anni non ha posto soltanto i cristiano-democratici in una posizione difficile, ma tutta la Germania. E questa elezione persa di ieri sicuramente provocherà una ulteriore riflessione su quella che è la priorità nelle elezioni della Seconda Guerra Mondiale.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Migliaia di persone sono scese in piazza ieri sera a Tirana, in Albania, per il terzo giorno consecutivo per protestare contro il progetto della costruzione di un grande complesso turistico di lusso su una delle spiagge vergini del sud dell'Albania. Un progetto sostenuto dal genero di Donald Trump, Jared Kushner. Ne abbiamo parlato con Cristian Elia, giornalista esperto di Balcani, da poco tornato proprio dall'Albania.
Il progetto nasce da una preacquisizione che era quella dell'isola di Sezan. L'isola di Sezan, che è esattamente di fronte alla laguna di Narta, è questa isola base militare storica dell'esercito albanese, che dopo la caduta del crollo del regime albanese era rimasta sostanzialmente abbandonata, nel senso che è una zona militare, era un poligono e quindi ci sono molti ordigni inesplosi, insomma era stato sostanzialmente abbandonato al suo destino. Fino a che il genero di Trump e il fondo di investimento i fondi di investimento immobiliari che lui rappresenta non ha fatto un'offerta al governo albanese. Il governo albanese che ha risposto con una procedura assolutamente irrituale, definendo l'investimento di interesse strategico e quindi dandogli una sorta di autostrada senza studio di impatto ambientale, senza nulla, nonostante i parametri che lui chiede. Accanto a questo progetto di investimento, che la zona ormai off limits sia per giornalisti che per attivisti che per chiunque, sono già partiti i lavori di bonifica sull'isola, esattamente di fronte c'è la laguna di Narta. La laguna di Narta, che è il delta del fiume Viosa e che è all'interno di un parco protetto, perché è la zona di transito, di migrazioni, di specie, di biodiversità e quant'altro. Quando si è saputo che stavano recintando la zona di Pisceporo, che è proprio sulla spiaggia, è scattata la protesta, e le immagini che hanno fatto il giro del paese di personaggi legati a una security privata che malmenavano gli attivisti, è stata proprio la goccia che ha fatto traboccare il vaso, e come giustamente dicevi tu, si sono riversati in strada tantissime persone che non sono neanche legate ai partiti tradizionali né di governo né dell'opposizione, quindi è proprio una protesta della società civile.
Parleremo di questa storia più diffusamente nella puntata di Terzo Tempo di questo sabato alle 11 del mattino.
Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
È morta a 56 anni Marjane Satrapi, la fumettista franco-iraniana tra le più note al mondo, nota soprattutto per Persepolis, graphic novel con cui raccontò la sua infanzia in Iran, la rivoluzione islamica e il suo successivo trasferimento in Europa. È morta di tristezza, ha detto la famiglia, poco più di un anno dopo la scomparsa di suo marito Mathias Ripa. Marjane Satrapi è riuscita con il fumetto a essere allo stesso tempo intimista e politica e a raccontare l'Iran anche attraverso l'ironia. Sentiamo il nostro collaboratore Antonio Serra.
Sicuramente era una persona che definirei esuberante, personaggio che noi conosciamo attraverso i suoi fumetti, no? La ragazza protagonista di Persepolis, che è lei stessa, ci ha lasciato una testimonianza assolutamente straordinaria, una storia che quando è uscita è stata una vera rivoluzione per quanto riguarda il fumetto e l'idea stessa di graphic novel. Insieme a Maus, no? E Spiegelman, Persepolis è stata uno dei mattoni su cui si è costruito proprio il percorso della possibilità di raccontare la realtà attraverso una forma espressiva come quella del fumetto, senza venire, come dire, no, trasformati immediatamente in un prodotto per bambini o per ragazzi, ma dimostrando che si poteva raccontare delle cose importanti attraverso un linguaggio apparentemente semplice e in realtà straordinariamente complesso, di cui la Satrapi era maestra, sia Persepolis che Pollo alle Prugne, ma tanti altri interventi anche grafici che lei ha realizzato negli anni dimostrano non solo una capacità di disegno, di sintesi e di caratterizzazione dei personaggi bellissima, ma anche una capacità narrativa veramente emozionante.
Ti chiedo di entrare un po' più nello specifico tecnico professionale per analizzare il tratto di Marjane Satrapi.
Allora, lei inizialmente, quando fu costretta, diciamo, a fuggire dall'Iran, aiutata dai suoi genitori, si trasferì in Austria, poi però nel momento successivo, quando tornate all'Iran, dovette scappare di nuovo, si trasferì in Francia. Secondo me non a caso, ovviamente, perché data la sua passione per la grafica, lo stile narrativo del fumetto e così via, eccetera, la Francia era chiaramente un posto decisamente più significativo. Però lei fa una sintesi, no? Cioè, da un lato riprende una sintesi estetica che ricorda anche l'arte del suo paese, dall'altro lato ovviamente ha ben presente che cosa è il fumetto francese, in particolar modo la linea chiara, alla quale lei sovrappone questo aspetto di una grande quantità di nero, i veli, le donne coperte. Quindi secondo me lei riesce a fare questa sintesi di due culture, quella occidentale, cioè quella di una cultura come quella dell'Iran, distantissima per certi versi dalle nostre, che lei trasforma in uno strumento, un fumetto che non avrebbe mai potuto usare, diciamo, nel suo mondo. Oltre che dotato di una sintesi che ha condensata in se stessa anche dell'ironia, cioè c'era una fortissima ironia in quello che lei raccontava e scriveva, nonostante la drammaticità di quello che veniva raccontato. Un omaggio non solo al suo paese e a tutto quello che la storia che ha raccontato rappresentava, ma anche alla forma espressiva che lei aveva scelto.
E chiudiamo con la World Music, ma prima di sentire Marcello Lorrai, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Tornati ad esibirsi dal vivo nel 2024 dopo 5 anni di pausa, i Massive Attack il 27 maggio hanno iniziato ad Helsinki un nuovo tour che tocca oggi Barcellona nell'ambito del grande festival Primavera Sound. Formatisi a Bristol nella seconda metà degli anni Ottanta, i Massive Attack hanno creato una loro estetica fortemente originale, muovendosi all'incrocio tra hip hop, dub, reggae, soul, ambient, elettronica, dancehall e rock. Sulla cresta dell'onda da quasi 40 anni hanno saputo rinnovarsi e rimangono uno dei gruppi emblematici dei nostri giorni. Dopo il 7 ottobre i Massive Attack sono stati in prima fila in numerose iniziative e prese di posizione contro il genocidio a Gaza, e nei loro concerti di questi ultimi anni hanno dato grande visibilità alla Palestina. ma l'impegno dei Massive Attack, che sono fra l'altro dei convinti ambientalisti, è a tutto campo. Nell'aprile scorso hanno pubblicato Boots on the Ground, una collaborazione con Tom Waits realizzata in realtà già diversi anni fa, ma perfettamente intonata alla nostra epoca di militarismo e guerre, esterne ma anche interne, come quella dell'ICE, negli Stati Uniti. Nel 2025 i Massive Attack hanno fatto togliere la loro musica da Spotify per protesta contro il fondatore e amministratore delegato della piattaforma, Daniel Ek, che ha investito in Helsing, società di applicazioni militari dell'intelligenza artificiale. La loro sensibilità rispetto agli utilizzi violenti, repressivi, fascisti delle nuove tecnologie innerva anche le esibizioni dei Massive Attack in questo nuovo tour. Il loro show prende di mira Palantir, la società creata nel 2003, anche con un sostanzioso contributo finanziario della CIA, dall'imprenditore americano di origine tedesca Peter Thiel, già cofondatore di PayPal e figura cruciale sul piano intellettuale e pratico della destra che declina la tecnologia in chiave antidemocratica. Palantir è una società di raccolta e analisi dei dati, i cui sistemi tecnologici sono utilizzati da governi nazionali, organizzazioni internazionali, agenzie governative, società private. Negli Stati Uniti, per fare solo qualche esempio, Palantir ha o ha avuto come clienti il Dipartimento della Difesa, l'FBI, l'Agenzia per la Sicurezza Nazionale, il Corpo dei Marines, l'US Air Force, il Comando per le Operazioni Speciali e la famigerata ICE. Dopo il 7 ottobre Palantir è stata accusata di complicità nei crimini di guerra israeliani per la sua fornitura di servizi alle forze armate dello Stato ebraico. Palantir ha sviluppato l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, delle tecniche di riconoscimento facciale in funzione della sorveglianza di massa. In Gran Bretagna Palantir ha già molti e importanti clienti e grande discussione ha suscitato il contratto firmato con l'NHS, il servizio sanitario, per migliorare la condivisione dei dati. Louis Mosley, amministratore delegato della branca britannica di Palantir, ha dichiarato in marzo che la società sarebbe ben felice di consentire, nel caso di vittoria di Reforma, il partito di Farage, l'uso dei dati dell'NHS nella gestione dell'immigrazione. Si noti che il nonno di Mosley, Oswald Mosley, fu nel 1932 il fondatore dell'Unione dei Fascisti Britannici. A Barcellona i Massive Attack giocheranno con le tecniche di Palantir, isolando qualcuno dei 75.000 spettatori, mostrandone il volto sul grande schermo dello show e corredandolo di informazioni ironiche che lo riguardano. Un gioco, appunto, con cui però i Massive Attack vogliono rappresentare la potenza delle nuove tecnologie nel controllo di massa. Con questo gioco i Massive Attack aprono un nuovo orizzonte all'impegno in musica, andando ben al di là dei versi di una canzone o di qualche parola rivolta al pubblico per sensibilizzarlo ad una causa. Di fronte alle nuove sfide del presente, anche l'impegno deve trovare nuove strade. Sullo schermo poi apparirà una citazione di Peter Thiel: «Non credo più che libertà e democrazia siano compatibili».
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.